benigna volontade in che si liqua sempre l'amor che drittamente spira come cupidità fa nell'iniqua, silenzio puose a quella dolce lira e fece quietar le sante corde che la destra del cielo allenta e tira. La volontà di fare il bene, nella quale sempre si manifesta l'amore retto e vero, come nella disposizione a fare il male si risolve la cupidigia delle cose terrene, sospende il canto della croce di Marte, la dolce lira. Tacciono le anime per dar modo a Dante di interrogarle, e se tanto fanno senza essere richieste, come potrebbero essere sorde alle giuste preghiere degli uomini? Ma chi piega il suo amore agli effimeri beni mondani non può fruire dell'aiuto, della intercessione presso Dio di quelle anime sante, e ben si merita la pena perpetua. Come saranno a giusti preghi sorde quelle sostanze che, per darmi voglia ch'io le pregassi, a tacer fur concorde? Bene è che senza termine si doglia chi per amor di cosa che non duri eternalmente quello amor si spoglia. Dopo l'introduzione di commossa ispirazione morale e l'ultimo verso letto chiama una pausa, ecco il passaggio a una corrente dolcissima melodia, l'attacco dei violini, quali per essere in tranquilli e puri, ed ecco nuovamente spiegarsi alta e pura la volta del firmamento, e in essa a muover gli occhi che ne contemplavano immobili la tranquillità infinita, l'improvviso trascorrere di una luce, di una stella cadente che vera stella non è, poiché fugacissima è la sua apparizione e nulla si perde di luce nel punto in cui si è accesa. Quale per gli seren tranquilli e puri discorre ad or subito foco, muovendo gli occhi che stavan sicuri, e pare stella che tramuti loco, se non che dalla parte ond'el s'accende nulla sen perde ed esso dura poco, tale dal corno che in destro si stende a piedi quella croce corse un astro della costellazion che lì resplende. Né si partì la gemma dal suo nastro, ma per la lista radial trascorse che parve foco dietro ad alabastro. Simile dunque a una stella cadente lo splendore di un'anima che scende dal braccio destro ai piedi della croce senza tuttavia uscire dal corpo luminoso di essa, sicché anche pare una fiammella mossa dietro a un alabastro dalla vaga trasparenza, e simile infine nel modo impetuoso di farsi avanti, rivelatore di vivissimo affetto, all'ombra di Anchise quando, negli Elisi, secondo il racconto di Virgilio, andò incontro al figlio Enea, tendendo le braccia. Si pia l'ombra d'Anchise si porse, se fede merta nostra maggior musa, quando in Eliso del figlio s'accorse. L'anima che così si è avvicinata è quella del trisavolo di Dante, Cacciaguida. O sanguis meus, o super infusa grazia dei, sic ut tibi cui bisunque anceli anua reclusa, o sangue mio, o grazia sovrabbondante di Dio, a chi mai come a te fu due volte rischiusa la porta del cielo? Così quel lume, ond'io m'attesi a lui, poscia rivolsi alla mia donna il viso, e quince quindi stupefatto fui, che dentro agli occhi suoi ardea un riso tal ch'io pensai co miei toccar lo fondo della mia grazia e del mio paradiso. Le prime parole di Cacciaguida, citiamo liberamente il Momigliano, sono in latino e costituiscono una maestosa introduzione al lungo episodio dei canti XV, XVI e XVII, nei quali Dante fa i discorsi più gelosi della Divina Commedia, quelli che toccano più addentro l'uomo, il cittadino, il poeta. Parla o ascolta della Firenze di un tempo, della Firenze di ora, del suo esilio, della sua missione di giudice. L'anima sentimentale e morale della Divina Commedia è in gran parte condensata in questi canti, che sono dunque uno dei cardini del poema. Indi, a udire da veder giocondo, giunse lo spirito al suo principio cose ch'io non lo intesi, si parlò profondo. Né per elezion mi si nascose, ma per necessità, che il suo concetto al segno de mortal si soprappose. E quando l'arco dell'ardente affetto fu si sfogato che il parlar discese inver lo segno del nostro intelletto, la prima cosa che per me s'intese, benedetto sia tu, fu trino e uno che nel mio seme s'è tanto cortese. Alle prime parole Cacciaguida ne aggiunge subito altre che Dante non comprende. Parole non intenzionalmente oscure, ma tali per necessità, poiché il pensiero che riflettono si eleva oltre il segno, il limite dell'umana capacità di intendere. E quando, sfogato il sovrumano eccesso dell'ardore di carità, il parlare a quel limite ridiscende, Dante ode l'anima del suo trisavolo benedire e ringraziare nuovamente Dio. E seguì: grato e lontano digiuno, tratto leggendo del magno volume d'u non si muta mai bianco né bruno, saluto ai figlio dentro a questo lume in ch'io ti parlo, mercè di colei che all'alto volo ti vestì le piume. Venisti tandem, sei venuto finalmente, aveva detto Anchise ad Enea, ma il patetico del passo vergiliano è come assorbito, frenato nel discorso religiosamente solenne di Cacciaguida. Salendo in cielo, grazie a Beatrice, Dante ha finalmente appagato il desiderio, grato e lontan digiuno, che Cacciaguida aveva di vederlo, desiderio da gran tempo concepito leggendo nella mente di Dio, nel magno volume, dove tutto sta scritto immutabilmente, il preannuncio della venuta di lui in paradiso. Tu credi che a me tuo pensier mei, da quel che primo, così come rai ad Alunz, si conosce il 5 e il 6, e però ch'io mi sia, e per ch'io paia più gaudioso a te, non mi domandi che alcun altro in questa turba gaia. Tu credi il vero, che i minori e i grandi di questa vita miran nello speglio in che prima che pensi il pensier pandi. Ma perché il sacro amore in che io veglio con perpetua vista e che m'asseta di dolce disiar s'adempia meglio, la voce tua sicura, balda e lieta, suoni la volontà, suoni il disio, a che la mia risposta è già decreta. Dante giustamente crede che il suo pensiero trapassi all'anima di Cacciaguida da Dio, primo essere e principio di tutte le cose, così come dalla conoscenza dell'unità matematica deriva quella di ogni altro numero. E perciò non domanda chi sia quell'anima e perché essa si mostri più gaudiosa di tutte le altre. Ma Cacciaguida desidera udire la viva voce di Dante, la viva domanda affinché vivo al massimo grado sia il piacere della risposta. Dante si rivolge allora a Beatrice. Io mi volsi a Beatrice, e quella udio pria ch'io parlassi, e arrisemi un cenno, che fece crescer l'ali al voler mio. Poi cominciai così. L'affetto e il senno, come la prima equalità v'apparse d'un peso per ciascun di voi, si fenno. Però che il sol che v'allumò ed arse col caldo e con la luce è sì uguali che tutte simiglianze sono scarse. Ma voglia ed argomento né mortali, per la cagion che a voi è manifesta, diversamente son pennuti in ali. Ond'io che son mortal mi sento in questa disaguaglianza e però non ringrazio se non col core alla paterna festa. Freno ai sentimenti e insieme esaltazione del sentimento su un piano cerimonialmente superiore. Eguali nei beati, dice Dante, l'affetto e il senno, la capacità di sentire e quella di tradurre in pensiero e in parole il sentimento. Non così nei mortali, e quindi in lui, Dante, che non può rispondere che col cuore alla festosa accoglienza. Quindi la supplica fervida all'anima perché si rivedi, e insieme un veloce richiamo alla visione del cielo e della croce di Marte, prezioso gioiello in cui più d'ogni altra risplende la luce di Cacciaguida, vivo Topazio. Ben supplico io a te, vivo Topazio, che questa gioia preziosa ingemmi perché mi facci del tuo nome sazio. Nella risposta di Cacciaguida il tono si fa più scopertamente affettuoso, o fronda mia, senza tuttavia nulla perdere di solennità. Parla l'antenato al discendente, nel quale, prevedendolo, si compiacque già prima che fosse nobile fronda dell'albero di cui egli è radice. O fronda mia, in che io compiacemmi, pur aspettando, io fui la tua radice, cotal principio rispondendo femmi. Figlio di Cacciaguida fu colui dal quale è derivato il cognome di Dante e che da più di 100 anni è fra i superbi del purgatorio, e Dante è esortato ad abbreviargli la pena coi suoi suffragi. Si tratta di Alighiero, bisavolo di Dante. Da lui è nato Bellincione e da Bellincione un secondo Alighiero, padre del poeta. Più avanti, nei versi 137-138, verrà precisato che a sua volta il nome del figlio di Cacciaguida venne dal cognome della madre, nata, come si legge nella vita di Dante del Boccaccio, degli Aldighieri di Ferrara. Poscia mi disse: quel da cui si dice tua cognazione e che 100 anni e più è girato il monte in la prima cornice, mio figlio fu e tuo bisavol fue. Ben si convien che la lunga fatica tu li raccorci con opere tue. Ma Cacciaguida non è solo l'antenato, ma anche il degno cittadino di un'ideale patria scomparsa, che parla a un cittadino senza più vera patria in terra, e i ricordi dell'uno sono il sogno senza più speranza dell'altro. Fiorenza dentro dalla cerchia antica, ond'ella toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. Ecco la patria ideale del buon costume morale, civile e politico, la Firenze di Cacciaguida, piccola e grande a un tempo, compresa ancora nella prima cerchia delle mura che durarono fino al 1173. Ma i suoi cittadini, dice la cronaca di Giovanni Villani, erano di buona fe e leali tra loro e al loro comune, e con la loro grossa vita e povertà fecero maggiori e più vertudiose cose che non sono fatte a tempi nostri con più morbidezza e più ricchezza. E si badi alla cadenza, cadenza del ricordo e del rimpianto, del primo verso della terzina famosa, come frenato dal forte subaccento della seconda sillaba che unisce il suo peso a quello della quarta, quasi a rattenere l'immagine cara, Fiorenza dentro dalla cerchia antica, e all'aprirsi della visione del sereno paesaggio morale, se così possiamo esprimerci, portato e raccolto dalle sillabe lunghe del terzo verso, si stava in pace, sobria e pudica, e nel secondo verso alla nota familiare che d'amor punge della campana della badia che sonava e ancor suona le ore del principio e del termine del lavoro degli artigiani della città. Fiorenza dentro della cerchia antica, ond'ella toglie ancora e terza e nona, si stava in pace, sobria e pudica. Non avea catenella, non corona, non gonne contigiate, non cintura che fosse a veder più che la persona. Non faceva nascendo ancor paura la figlia al padre che il tempo e la dote non fuggien quinci e quindi la misura. Non avea case di famiglia vote, non v'era giunto ancor Sardanapalo a mostrar ciò che in camera si pote. Non era vinto ancora Montemalo dal vostro cellatoio che come vinto nel montar su così sarà nel calo. Non portavano allora le donne ornamenti vani e troppo vistosi. Le figliuole si maritavano quando erano d'età sufficiente e la dota era con misura, sì che non facea temere. Le dimore non erano eccessive per il numero delle persone che le abitavano. Non vi erano ancora penetrati i costumi viziosi, per cui fu tristamente famoso il re Assiro Sardanapalo. Né Roma, come appare dall'alto di Montemalo, cioè Montemario, non era ancor vinta in magnificenza, ma vinta sarà parimenti nel decadere da Firenze, vista dal monte Uccellatoio. Ed ecco, in primo piano, alcuni esempi del vivere costumato di quel tempo antico. Bellinciomberti e altri cospicui cittadini fiorentini, i Nerli e i Vecchietti, contenti di vesti semplicissime, e le loro donne vereconde e modeste. Bellinciomberti vidio andar cinto di cuoio ed osso, e venir dallo specchio la donna sua senza il viso dipinto, e vidi quel di Nerli e quel del Vecchio esser contenti alla pelle scoperta e le sue donne al fuso ed al pennecchio. O fortunate, ciascuna era certa della sua sepoltura ed ancor nulla era per Francia nel letto diserta. Contente quelle donne, commenta il Buti di filare e fare quell'esercizio che s'appartiene alle femmine. Unde, congratulando, esclama: o fortunate, ciascuna era certa di essere sotterrata alla chiesa sua e non avea paura di essere cacciata di Fiorenza e andare per lo mondo in esilio e morire per le terre altrui, e ancor nulla delle donne fiorentine era abbandonata dal marito per andare a stare in Francia a mercatantare come si va oggi. L'una vegliava a studio della culla e consolando usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla, l'altra traendo alla rocca la chioma favoleggiava con la sua famiglia dei troiani di Fiesole di Roma. E una vegliava a cullare il suo fanciullo per addormentarlo, consolandolo con quel linguaggio infantile di cui si dilettano per primi gli stessi genitori. E un'altra, intenta a filare, raccontava le favolose storie delle origini di Firenze. Saria tenuta allor tal maraviglia una cianghella, un lapo salterello, qual or saria cincinnato e corniglia. Tra i contemporanei di Cacciaguida, una cianghella, la più sfacciata forse delle sfacciate donne fiorentine, e un lapo salterello, corrotto politicante, avrebbero destato la stessa meraviglia che desterebbero tra quelli di Dante un cittadino integerrimo come Cincinnato e una madre modello come Cornelia. A così riposato, a così bello viver di cittadini, a così fida cittadinanza, a così dolce ostello, Maria mi diè, chiamata in alte grida, la Vergine invocata dalla madre di lui a proteggere il parto. E nell'antico vostro Batisteo insieme fui cristiano e cacciaguida. Moronto fu mio frate ed Eliseo. Mia donna venne a me di Val di Pado e quindi il soprannome tuo si feo. Non solo degno cittadino di una città esemplare, ma anche guerriero della fede, Cacciaguida si mise al seguito dell'imperatore Corrado III che lo armò cavaliere e con lui combatté nella crociata contro l'iniqua religione di quel popolo che ancora per colpa del Papa incurante e dimentico usurpa i diritti dei cristiani in Terra Santa. E in quell'impresa Cacciaguida fu ucciso dagli infedeli, la gente turpa, e così fu liberato dai legami del mondo, dai beni ingannevoli del quale molte anime son fatte guaste. Poi seguitai lo imperador Currado ed el mi cinse della sua milizia, tanto per bene ovrar li venni in grado. Dietro li andai incontro alla nequizia di quella legge il cui popolo usurpa per colpa de pastor vostra giustizia. Quivi fui io da quella gente turpa disviluppato dal mondo fallace, lo cui amor molt'anime deturpa, e venni dal martiro a questa pace.